Ci sono richieste da parte vostra, qualche tema che volete porre in discussione, qualche domanda? Dica.
Conflitto di interessi.
Tra chi e chi?
Cosa?
In genere.
Sì, più o meno riguardo la Costituzione, cosa dice riguardo al conflitto di interessi?
Bene, non è una notizia di oggi, ma la domanda è legittima. Altre domande? Anche illegittime, se volete. Bene, poi?
Diffamato,
diffamare. Si può dire brutte cose del Presidente della Repubblica? Altro? Allora, il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è una brutta cosa. È una figura generale del diritto. Quando uno svolge delle funzioni pubblico-private e si trova nella sovrapposizione tra i compiti che svolge e il proprio interesse. Per esempio, uno può essere amministratore di una banca e chiedere un prestito a quella banca. È un classico conflitto di interessi, per cui il diritto societario, il diritto delle società commerciali è pieno di norme sui conflitti di interessi. Nel campo pubblico il conflitto di interessi è un'ipotesi possibile, tanto è vero che se noi andiamo a scartabellare tra le ipotesi di ineleggibilità e le ipotesi di incompatibilità, che vietano per esempio di essere deputati o senatori o membri del governo, ritroviamo anche il conflitto di interessi. Per esempio, un concessionario dello Stato non può candidarsi, una persona che abbia un contenzioso con lo Stato non può candidarsi perché si troverebbe in conflitto di interessi. Il problema naturalmente sorge in molte situazioni non prevedibili e di conseguenza gli ordinamenti hanno norme per regolare queste cose. In Italia non c'era una norma specifica finché non è arrivato Berlusconi, e Berlusconi ha incarnato il più evidente dei conflitti di interesse. Pensate solo a questo: nel agosto 2012 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea emana una sentenza di conferma della sentenza dell'anno prima del Tribunale, per cui ultimo grado della giustizia europea, in cui si condanna l'Italia per la legge che riguardava i cosiddetti decoder. Cos'era successo? Era successo che la Corte Costituzionale aveva detto che un imprenditore privato non può avere tre reti televisive, perché questa è una posizione di oligopolio, e aveva dato un termine al Fininvest per mettere la rete 4 sul mercato, venderla, cederla o metterla sul satellite. Il governo Berlusconi fa una legge, la legge Gasparri, che cambia totalmente le regole della concorrenza televisiva, chiamiamola così, e sostenendo che la tecnologia consente di avere più reti, ovviamente se queste reti sono messe sul digitale terrestre. C'è un problema, magari se abbiamo tempo a fine corso ne parliamo, c'è un problema grosso e annoso. La televisione tradizionale trasmette su frequenze che sono limitate per accordi internazionali. Ne abbiamo tot noi, come ne ha un tot degli Stati Uniti e un tot d'Inghilterra. Di conseguenza sono risorse limitate. La Corte Costituzionale ha sempre detto: dove ci sono risorse limitate a un servizio pubblico, lì bisogna regolare la concorrenza. E di conseguenza aveva detto che la quarta rete va ceduta. E c'è stata una causa infinita che non vi sto a raccontare, ma insomma arriviamo al punto. E la legge Gasparri dice: bene, introduciamo il digitale terrestre consente di trasmettere su un'unica frequenza più canali, e di conseguenza questo risolverà il problema Fininvest. Ma il digitale terrestre non esisteva. Allora Legge Gasparri dice: entro una certa data immediata bisogna diffondere il digitale terrestre. La legge finanziaria prende un po' dei nostri soldi e li mette come incentivo a comprare i decoder, cioè le macchinette che servono per decodificare il digitale terrestre. Questa cosa arriva alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia non parla di conflitto di interesse, condanna l'Italia perché con questa norma ha favorito un'unica tecnologia, e quest'unica tecnologia è quella usata da Fininvest, per cui indica Fininvest come l'unico responsabile, l'unico beneficiario, e condanna Fininvest alla restituzione di X milioni di euro, mai visti, non si sono ancora visti. Quello è un mastodontico conflitto di interesse, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto una legge, l'ha firmata lui sotto, controfirmata dal Capo di Stato, ma firmata dal Primo Ministro, che favoriva la sua impresa di famiglia. Non è successo nulla, in Italia nessuno si è particolarmente scandalizzato, perché questa cosa ormai era conclamata. In precedenza lo stesso maggioranza di centrodestra aveva fatto una legge sul conflitto di interesse, ma questa legge di conflitto di interesse veniva amministrata dall'autorità garante della concorrenza, oggi presieduta dal mio amico e collega Petruzzella. Allora c'era Catricalà. Catricalà era stato sottosegretario alla presidenza Berlusconi. Berlusconi l'ha preso e l'ha nominato nell'autorità che giudica del conflitto di interesse. L'autorità, vista la denuncia contro il governo Berlusconi per evidente conflitto di interesse, dice: non c'è conflitto di interesse. Perché? Perché manca il regolamento attuativo della legge, e quindi la legge non si può applicare. Cioè, vedete, sono delle cose mastodontiche che possono succedere nei sistemi malsani come il nostro, per cui siamo condannati in Europa, ma in Italia nessuno, neanche stanno recuperando questi soldi, non si capisce bene perché, no? La regolazione del conflitto di interesse, d'altra parte, è un problema difficilissimo, perché tutti siamo potenzialmente in conflitto di interesse. Io quando indico il mio manuale come manuale per il mio corso, sono in conflitto di interesse, come no? E ci guadagno sul manuale che voi comprate, per cui è tecnicamente un conflitto di interesse. Non necessariamente sarebbe un reato, perché sarebbe un po' difficile, ma voi capite che c'è una sovrapposizione di piani nelle cose che noi facciamo, per cui è possibile trovarsi in situazioni di non perfetta chiarezza degli interessi. Ora, io adotto il miglior manuale che ci sia in circolazione, perché non sono più convinto, ma il più adottato in Italia da gente che non è in conflitto di interesse. Ma se io facessi adottare i miei scritti giovanili, o facessi come faceva un mio collega Macerata, che non è l'unico in Italia, che quando uno si presentava all'esame diceva: mi dia il manuale, e lo firmava. Io non lo so con che faccia la gente faccia delle cose del genere, è come se io vi costringessi a venire all'esame col manuale e ve lo invalido, così non trasmettete quel piccolo obolo della mia famiglia ad altri. Insomma, quelle cose folli, no? Ma vedete, il conflitto di interesse è un problema difficilissimo da gestire, per cui viene affidato un'autorità più o meno imparziale. Certo, se ti metti Catricalà non sarà mai imparziale, e questa autorità dovrebbe suonare il campanello quando ci sono casi di evidente conflitto di interesse. Problemino. Cosa si fa quando c'è conflitto di interesse? Qua ci sono tutta una serie di tecniche per cui uno dovrebbe cedere il controllo delle proprie imprese, se è imprenditore, a un trust che non dipende da lui, e così via. È un vero grosso problema. Il vero grosso problema di solito è risolto a monte da una misura di comportamento etico delle persone, per cui uno evita di trovarsi in conflitto di interessi, lo evita. E se non lo evita è chiaro che diventa un problema giuridico. Allora, il livello di moralità istituzionale di un paese dipende anche non tanto dalle regole giuridiche, ma da come la gente si comporta per evitare che sorgano i problemi. Questo è un paese dove la moralità è pubblica è un po' sotto lo zero assoluto, che è difficile andare sotto lo zero assoluto, ma noi ce la facciamo. E l'altra domanda riguardava invece?
Il
Presidente della Repubblica. Per combinazione si è aggiunto un articolo che volevo commentare, un articolo di Michele Ainis, che è un mio collega che ormai fa essenzialmente giornalista e diciamo che ogni tanto scrive delle cose un po' assurde, qualche volta no, oggi è andata bene, quelle critiche al Quirinale, articolo di fondo del Corriere della Sera di oggi, come vede. C'è qua il suo problema. Lo chiamano Re Giorgio, ma lui non si è mai messo una corona sulla testa. Del resto nel 2006 fu eletto a stretta maggioranza, bla bla bla, poi invece fu grande maggioranza. Ma che cosa è successo in questi pochi mesi? Dopo le sue disavventure giudiziarie, il leader della destra, Berlusconi, per chi non lo sapesse, c'è scritto, mormora a denti stretti che non se ne fida, dunque che l'uomo è in fido. Quello della sinistra, Renzi, dichiara a denti larghi, che, spiritoso, che il presidente Re non può imporre ai partiti alcun diktat. L'ex leader dell'ex centro, Monti, prende cappello contro la condiscendenza nei riguardi del governo, quindi contro il Quirinale che benedice quel governo. Il Movimento 5 Stelle sibila perfino minacce di impeachment, non si sa per quale misfatto costituzionale. Impeachment è la prima parola interessante. Nel frattempo la Corte d'Assise di Palermo lo chiama a deporre come teste, e qua segue la questione. Sì, attorno a Napolitano si sta scavando un vuoto, magari perché i partiti l'avvertono in uscita, pur avendogli appena chiesto di rientrare al Quirinale. Magari dipenderà da vecchie ruggini, per esempio nell'ala di Bersani. Bersani voleva essere nominato Presidente del Consiglio, seppur non avendo la maggioranza, e invece Napolitano ha detto no, ti nomino Letta per le grandi intese, o magari c'è di mezzo Freud. Vabbè, se c'è di mezzo Freud abbiamo finito di parlare di cose. In realtà l'unico potere dispiegato senza risparmio da Napolitano, non questo è un punto interessante, dimentichiamo tuttavia che sia il gabinetto Monti sia il gabinetto Letta, il gabinetto è equivale a governo, ecco, non è un giudizio sul profumo dell'attività politica, sia il gabinetto Letta hanno riscosso la fiducia in Parlamento, non al Quirinale, e che entrambe furono soluzioni sgradite ma obbligate. Nel primo caso perché, vabbè. In realtà l'unico potere dispiegato senza risparmio da Napolitano è invisibile e leggero come la rugiada. Si chiama moral suasion. Persuasione morale, un distillato da avvertimenti, moniti, richiami e sempre il segno delle riforme, bla bla. Allora, moral suasion, impeachment, opinione pubblica. Partiamo dalla Costituzione, che male non fa. La prendiamo a casa di Re Giorgio. La Costituzione ci dice alcune cose importanti sul ruolo del Presidente della Repubblica. Poche, come sempre la Costituzione, perché è scritta da gente che sapeva scrivere le Costituzioni, ma fondamentali. Il Presidente della Repubblica. Quali sono le norme fondamentali? Queste due. Si vedono meglio così? No. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Secondo comma, no, secondo comma, articolo dopo, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei membri ed è giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da giudici laici. Che cosa ci dice la Costituzione? Ci dice una cosa abbastanza chiara e abbastanza oscura allo stesso tempo. Primo, il Capo dello Stato non può compiere atti che non siano controfirmati. È un principio, non è un principio, è una regola, perché infatti ci dice gli atti gli atti non sono validi se non sono controfirmati. Per cui abbiamo una regola con tanto di fattispecie e conseguenza giuridica. Qualora il Presidente della Repubblica compisse un atto non controfirmato, fattispecie astratta, conseguenza giuridica sarebbe invalido. Quindi nulla. E tutti gli atti devono essere controfirmati dai ministri proponenti. Il che significa che il Presidente della Repubblica non è mai responsabile degli atti che compie, perché la responsabilità è assunta dal ministro proponente. Stiamo parlando di atti di esercizio della funzione. È chiaro che se il Presidente della Repubblica va a comprare noccioline per il suo pappagallo, quello lo fa come privato cittadino, come quando va al cinema, prende un taxi o compie altri negozi giuridici come cittadino privato. Qui si parla di atti pubblici, i classici atti del Presidente della Repubblica. Tutti gli atti pubblici sono controfirmati, la nomina del governo controfirmata, lo scioglimento delle Camere controfirmata, la promulgazione della legge controfirmata, il rinvio alle Camere della legge controfirmata e così via, tutti. I manuali di minor livello, non quelli ottimi, ma quelli un po' meno buoni, dicono tutti salvo gli atti personalissimi. E uno dice, oh, boh, e cosa sono gli atti personalissimi? Le dimissioni. Discorso di questa mattina. Il Presidente non è che prende la rincorsa per buttarsi fuori dalla finestra, poi dice, momento, mi controfirmi e poi si butta fuori dalla finestra. Se si vuole dimettere, si dimette, non è che dice, è invalida la tua dimissione. Ah, è invalida? Ma io sto già navigando verso il Brasile. Capito? Per cui tutti gli atti del Presidente della Repubblica compiuti come Presidente della Repubblica sono validi se e soltanto se sono controfirmati dal ministro proponente che se ne assume la responsabilità. La responsabilità transita e infatti ci dice poi che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Se insegue la vecchietta per i marciapiedi di Roma con la sua macchina per buttarla sotto, quello non lo fa come Presidente della Repubblica. Gli atti del Presidente della Repubblica sono quelli tipici. E vedete che il meccanismo è un meccanismo semplice e lineare. Che cosa serve? Serve a mettere il Presidente della Repubblica al riparo da responsabilità politica. Nominare il governo non dà luogo a responsabilità penale o responsabilità civile, ma solo responsabilità politica. E sciogliere le Camere lo stesso, sono tutti atti che intervengono nella politica istituzionale e quello che la Costituzione vuole evitare è che il Presidente della Repubblica sia chiamato a rispondere politicamente dei suoi atti di fronte al Parlamento. Questo vuole evitare. Di fronte al Parlamento chi risponde è il ministro proponente. Ok? Funziona abbastanza, è abbastanza chiaro. Qual è il problema? La dizione ministri proponenti. Questa dizione ministri proponenti, nella interpretazione data dagli interpreti e ultimamente avvalorata anche dalla Corte Costituzionale, si legge ministri competenti. Perché? io la trovo ignominiosa questa cosa, se è chiaro, perché se è scritto in Costituzione così, non è che si possa interpretare così. E la differenza è notevole, perché ministro proponente vuol dire che gli atti del Presidente della Repubblica sono su proposta del ministro. Ministro competente vuol dire che invece ci sono degli atti rispetto a cui il ministro non fa proposta, ma semplicemente firma. Ed è esattamente così la realtà. Ma ahimè, la realtà è diversa dalla Costituzione. E tra le due cose deve prevalere il dover essere sull'essere, il dover pagare le tasse rispetto all'evasione fiscale. Mi pare abbastanza evidente. Però ci sono alcuni atti che creano un problema tipico. Il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici della Corte Costituzionale. Sono atti su proposta del governo? Si è discusso in Parlamento per dei mesi negli anni 50, attorno a questo punto. E si diceva non possono essere atti su proposta del governo, perché degli altri 10 giudici, 5 sono nominati dalle supreme magistrature, come vedremo, ma 5 sono del Parlamento. E se il Parlamento, la maggioranza parlamentare, potesse mettere le mani su 5 membri della Corte, probabilmente, visto che è chiesto una maggioranza grande, su 3, perché dovrebbe fare un accordo con l'opposizione, come si è sempre fatto, 3 vanno alla maggioranza e 2 all'opposizione. Ma poi potesse mettere le mani su 5 del Presidente, ecco che il governo avrebbe 8 membri su 15, cioè la maggioranza assoluta dei giudici della Corte, e la Corte smetterebbe di avere le garanzie di imparzialità. E di conseguenza si è detto, lì il Presidente della Repubblica fa una scelta propria che il ministro controfirma ma non può imporre. Cosa vuol dire che controfirma e non può imporre? Se il Presidente della Repubblica improvvisamente rinsavito nominasse me giudice della Corte, il ministro non può dire lui no perché è un noto sovversivo, pazzoide, scemo. Non lo può fare, perché non avrebbe il potere di influenzare. Se il Presidente della Repubblica nominasse sua cognata membro della Corte, forse il ministro dovrebbe dirgli di no. Perché? Perché può essere chiamato a rispondere in Parlamento di mancata vigilanza. Di mancata vigilanza. Immaginatevi che il nuovo Presidente della Repubblica, uno giovanissimo, non molto alto, con un interessante asfalto sulla testa e tacchi di rialzo, fosse nominato Presidente della Repubblica e decidesse di nominare giudice della Corte sua figlia, una a caso, con Farinieri e qualche altro. Qualcuno potrà dirgli di no. È vero che devono avere dei titoli e questi non hanno titoli. Però Previti, per esempio, voi forse non vi ricordate Previti, ma Previti è stato quello condannato per aver corrotto il giudice che aveva fatto la sentenza sul lodo Mondadori. Lui è stato condannato, chi gli ha dato i soldi invece è stato assolto per decorrenza dei termini. Allora, il problema è che di fronte a un gesto talmente politico, è chiaro che il ministro dovrebbe stare attento a non controfirmare, perché se ne assumerebbe la responsabilità politica. Il principio è questo. Il Presidente non può essere chiamato a rispondere, se non per questi reati tipici che sono l'attentato alla Costituzione e l'alto tradimento, che non si sa bene che cosa sia. Morale, questo è un modo non di proteggere il Presidente, ma un modo elegante, questa è una tesi che ho sostenuto con molta forza, è un modo fatto da uno che sa tenere la penna del diritto in mano per dire quello che il Presidente della Repubblica non può fare. Non ci sta dicendo di che cosa può essere chiamato a rispondere, ma ci dice che non può essere chiamato a rispondere e quindi certi atti non può compierli. Il Presidente della Repubblica non può compiere atti di scelta politica. lo capiamo subito se trasferiamo questo del piano dell'istituzione di cui non frega niente nessuno al piano del gioco del calcio, qui invece molti di voi sono appassionatamente coinvolti, è il ruolo dell'arbitro. Può l'arbitro prendere la palla, scattare la difesa e segnare il gol? No, perché è arbitro. Però se il centravanti dà un gran calcio, l'arbitro non se ne accorge, devia col tacchetto la palla all'incrocio dei pali, quello è gol. Perché? Perché lui non ha voluto quell'atto, è come se fosse il palo, un uccellino che passa nel campo e così via. Se non c'è nulla che passa nel campo, se... capite? Allora il ruolo dell'arbitro è abbastanza simile al ruolo del capo dello Stato e ha la stessa elasticità. Sono in campo due squadre signorili, ogni volta che uno fa un fallo dice scusa non volevo, tira sull'altro, e l'arbitro è là che guarda e si annoia un po'. Quelli invece si menano e si rincorrono per il campo, l'arbitro deve intervenire, deve separare le parti, dare calci di rigore, ammonire, espellere e ovviamente finisce con condizionare la partita. Problema napoletano. Napoletano sta facendo il Presidente della Repubblica in una fase storica d'Italia in cui ci vorrebbe un domatore di leoni con una frusta e anche una pistola. Però. Perché è diventata una situazione veramente difficile da gestire, per cui non può fare il signore inglese che guarda e dice non mi piace questo gioco, ma non posso intervenire, gli tocca, perché per esempio sta a lui sciogliere le camere e sta a lui nominare il governo, sta a lui nominare i ministri. È vero che è su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così, ma per esempio il vecchio bravo Pertini aveva rifiutato di nominare ministro uno che era nel catalogo della P2, ha detto io quello là non lo nomino, perché? Perché no, lo trovo indecente, l'indecenza è una cosa che va salvaguardata, anche se il centravanti si strappa i pantaloncini e gira seminudo per il campo, l'arbitro fischia e dice mettiti i pantaloncini, perché? Decenza. Allora, magari quello un po' meno interessante del nominare un membro della P2 al governo, ma questo è il potere che può avere il capo dello Stato. Quando il governo voleva fare il decreto per vietare di applicare la sentenza della Cassazione, di staccare la spina a Eluana Englaro, il capo dello Stato disse pubblicamente io quel decreto non lo emanerò, sappiatelo, e si è preso una responsabilità. Si è preso una responsabilità, ma deve avere la responsabilità. No. Se gli attaccanti stanno tirando il collo al portiere avversario, non è che il capo dello Stato dice però discutiamone, è ovvio che deve intervenire. Allora è difficile dire che cosa può fare il capo dello Stato, perché il capo dello Stato è condizionato da quello che fanno gli altri poteri dello Stato. Io ho usato una bella immagine che è quella della topologia, e tutti mi dicono, volevi dire tipologia? No, io volevo dire topologia. Ah, esiste? Ah, ignorante. La topologia è una parte della scienza della matematica, della geometria, che studia la trasformazione degli spazi, tipico del derivato dell'informatica. Tu prendi una forma che può essere una palla, la deformi e poi viene fuori un cubo, non hai interrotto la continuità dei punti, delle linee. Se invece la buchi ne fai una ciambella, quella è interrompere la forma. Siccome noi parliamo di forma di governo, abbiamo un problema di topologia, dobbiamo riuscire a capire quando è che il capo dello Stato smette di esercitare le sue funzioni e ha cambiato la forma di governo, l'ha bucata, l'ha stracciata. E siccome il capo dello Stato sta in una struttura complessa, di cui lui è vertice, ma da una parte c'è il governo, dall'altra parte c'è il Parlamento e sopra c'è il Presidente della Repubblica, se noi non diamo una misura ai lati, questo triangolo può deformarsi quanto vogliamo, senza perdere la sua forma di triangolo, è sempre un triangolo. Questa è una bella metafora, secondo me, per capire il capo dello Stato. Noi abbiamo un sistema costituzionale in cui sono fissato il principio che ci sono tre angoli, ma i due altri angoli possono cambiare posizione. Se c'è un governo che ha una forte maggioranza in Parlamento e c'è una maggioranza coesa, il capo dello Stato sparisce, non può fare niente, non c'è nulla da fare. Si va a votare, gli elettori dicono vogliamo Maradona e il suo partito al governo, Maradona vince le elezioni e ha il 60% dei voti, il capo dello Stato non è che fa le consultazioni e comincia a dire ma voglio sentire anche gli altri, lo nomina e Maradona gli dice la lista dei ministri e lui non può dirgli no. E il rapporto che c'è tra governo e Parlamento, il rapporto che esiste tra il governo e i partiti e i gruppi parlamentari, quello che determina come funziona di fatto la Repubblica. Il capo dello Stato si adegua. Se il governo non si riesce a formare, se il Parlamento non riesce neanche a nominare l'erede del capo dello Stato, non riesce a esprimere la maggioranza, è chiaro che il capo dello Stato allarga i suoi poteri e allarga la sua responsabilità. E sto avvicinandomi a piccole tappe alla sua domanda, partendo da Ainis che guarda altre cose. Perché è del tutto irresponsabile il capo dello Stato? È del tutto privo di poteri il capo dello Stato? È vero che agisce solo per moral suasion? Allora, innanzitutto imparate questo: quando uno usa una parola straniera, o è un caffone, come spesso capita, o vi sta turlupinando, imbrogliando, perché se no vi dice che cosa pensa. Allora, se moral suasion va usata perché non c'è una traduzione italiana, bisogna diffidarne, perché non è chiaro che cosa significhi nel contesto italiano. È una sola persuasione, una forma di persuasione, un accidente. Il capo di Stato non soltanto fa persuasioni. Per esempio ha fatto un messaggio alle Camere in cui dicevano alle Camere ragazzi svegliatevi, c'è il problema delle carceri. Può fare dichiarazione a televisione, può bloccare gli atti del governo, può bloccare le leggi. C'ha dei poteri, non è affatto vero che non abbia dei poteri solo di moral suasion. Un cavolo, c'ha dei poteri ben precisi, elencati. Tutti controfirmati nel loro esercizio, naturalmente. Di conseguenza, il capo dello Stato, oggi Napolitano, Re Giorgio, ha fatto delle prese di posizione anche al limite dei suoi poteri, perché quando il capo dello Stato decide che si deve fare una maggioranza di grande coalizione, è alla periferia del campo del lecito, perché non sta a lui decidere qual è la maggioranza politica. D'altra parte, se il Parlamento non si decide a esprimere una maggioranza politica, qualcuno il calcio di inizio lo deve dare. Le due squadre stanno lì a guardarsi e nessuno dà il calcio di inizio. Cosa fa l'arbitro? Qualche decisione la deve prendere. Monetina, tocca a te e se non lo fai ti do fallo. Non è mai successa una cosa del genere, ma in teoria è così che dovrebbe funzionare il gioco del calcio. Chiaro? Allora, questa cosa della moral suasion è una gran stupidaggine, perché il capo dello Stato sta facendo atti importanti, dichiarazioni, sta parlando con le persone, e sta facendo delle cose anche che a me molte volte non piacciono affatto, ma è questione dei gusti. Più il capo dello Stato fa, più come l'arbitro nella partita si espone a critiche. È lecito criticare il capo dello Stato, vede che mi sto avvicinando? È lecito criticare il capo dello Stato. Accidenti, siamo a democrazia, tutti possono essere criticati. Dal Papa in giù, tutti quanti sono soggetti di critiche, non di vituperio. Io posso dire che Bergoglio mi pare un contadino, si chiama Bergoglio? Sì. Papa, sì. Vabbè, quello lì, Francesco, Franz, come diciamo noi dalle mie parti, mi ricorda un contadino furbo, non è mica un'offesa, è la mia opinione, punto. Certo non posso cominciare a predicare intorno al mestiere della sua mamma, questo è evidente, no? Perché quello sarebbe ingiuria, offesa. E il capo dello Stato, proprio perché è messo in posizione di irresponsabilità, è anche protetto da norme particolari. Esiste un reato di oltraggio al capo dello Stato. esiste, e spesso forse la stampa anche rischia di essere soggetta a procedimento penale, perché certe espressioni sono oltraggiose del capo dello Stato. Lui non ha forze armate che lo difendono, ma la sua posizione è delicata, estremamente delicata, e deve essere anche penalmente protetta. Per cui criticare il capo dello Stato è assolutamente lecito, offenderlo no, ma anche me stesso, anche me potete criticarmi, ma offendermi mi incavolerei un po', non mi farei querela, ma forse un calcio negli stinchi non lo toglie nessuno, nel senso che, come studieremo parlando di libertà di espressione, libertà di espressione ce l'abbiamo tutti, però l'espressione ha dei lati della grande possibilità di espressione, ci sono dei lati oscuri in cui l'espressione diventa qualcosa di diverso, e l'ingiuria, l'oltraggio sono qualcosa di diverso. Il vigile mi ferma e mi dice lei andava a 180, io dico io a 180? Mai, ma come le viene in mente una cosa del genere? Ma scusi, forse era distratto, non può dirmi niente. Si comincia a dirgli, ma lei è ubriaco? Si faccia lei la prova del palloncino perché secondo me lei è ubriaco, questo è oltraggio. Per cui bisogna stare attenti come si usa la parola, e nel capo dello Stato il problema è lo stesso. Va bene?
Ma c'è una sanzione.
Com'è?
C'è una sanzione.
Ah certo, una sanzione penale.
Cioè, perché mi è venuto in mente Sgarbi in TV.
No. Ma Sgarbi c'ha procedimenti a non finire. Ma lei scherza? Allora, si arrivo. Sgarbi, il mio ultimo sondaggio, che sta un paio di anni fa, aveva provocato 50 decisioni della Corte Costituzionale, perché lui, essendo un eroe della Repubblica, quando dice lui è un cretino, quello non capisce niente, quello è un venduto, eccetera, la televisione, pensa poi di difendersi dicendo ma io sono deputato della Repubblica e come tale immune da responsabilità per le dichiarazioni. Naturalmente lui è immune se le dichiarazioni le fa in Parlamento, in connessione con il suo mandato, ma se fa la soubrette alla televisione non è immune, perché risponde come tutte le soubrette. Lui, essendo vigliacco, cosa fa? Eccepisce la sua immunità e ogni volta provoca una causa tra il giudice, che lui che è offeso va dal giudice a chiedere i danni, il giudice procede, lui eccepisce la sua immunità e provoca un conflitto tra il giudice e la Camera di appartenenza, che va alla Corte Costituzionale, e ogni volta la Corte Costituzionale deve fare un'ordinanza, una sentenza per dirgli no, non è competente, non è potere della Camera impedire al giudice di procedere, e almeno 52 anni fa, adesso sono arrivati almeno 75. Si immagina quanto ci costa avere una soubrette così. Voleva?
Una domanda sulla legge sul femminicidio. La legge sul femminicidio è stata approvata, la nuova legge, oppure sono solo stati aggiunti dei punti a una legge che era già, che esisteva già?
Non posso dire che non l'ho letta. Credo, no, è una nuova legge, semplicemente introduce una fattispecie che suppongo sia una fattispecie accanto a quella dell'omicidio, però io non devo dire, non l'ho letta, anche perché contiene una norma che dovrei leggere, ma mi fa un po' schifo, che è quella sul reato di negazionismo, è un'altra cosa di cui magari parleremo. Negazionismo, si è puniti se uno nega lo sterminio degli ebrei. Ora, se uno nega lo sterminio degli ebrei è palesemente un idiota, altro che un fascista, razzista, eccetera, probabilmente. Ma che uno debba essere punito per questo, a me francamente è una cosa che dà piuttosto fastidio. Ma questo è un problema che riguarda tutto il mondo, perché queste leggi stanno diffondendosi nel mondo e suscitando un dibattito. Sul Corriere della Sera di oggi c'era un articolo di Ginsburg, che è un intellettuale ebreo, che spara contro questo reato. Quanto al femminicidio, andiamo a vedere? Possiamo anche, vada a vedere lei, poi ne parliamo la prossima volta. Altre cose?
Professore, scusi, una sua opinione.
Io non do opinioni, dico solo la verità.
Cosa risponderebbe lei a coloro che dicono dicono che il Presidente della Repubblica è inutile.
Ma chi sono questi? Sono dei cretini, cosa posso dire? Sono dei cretini, nel senso che il Presidente della Repubblica esiste in tutti i sistemi, guarda un po', chissà perché. Ecco. Cioè, è come dire, l'arbitro nel gioco del calcio è inutile, perché è quello che contano solo nelle squadre. Ho capito. Purtroppo questi sono gli effetti e collaterali negativi del grande principio di libertà di espressione, e anche le stupidaggini possono essere dette.
E purtroppo, se posso, credo che tenterò di fondersi quest'idea, gente, spesso anche con un altro intento.
Cambi bar. Frequenta un bar popolato da cretini, lei cambia bar e forse trova la gente che parla di cose più interessanti, o no? Dica.
Io sono dichiarato il podcast, ma non ho ben capito quali sono state le cause, no, più o meno, della rielezione del presidente napoletano, solo che non è mai.
Le cause della rielezione di Napoletano sono state semplici, nel senso che non hanno trovato un accordo per eleggere il capo dello Stato. Il PD ha fatto una figura indefinibile, perché prima ha appoggiato, non ricordo neanche più chi, e poi ha appoggiato Prodi. No, Rodotà non l'ha mai appoggiato il PD, se no quello lo appoggiava il 5 Stelle. Prima di Prodi aveva appoggiato Marini, Dio mio, è andato a scovare nelle cantine. Tra le ormai le carrozzelle messe da parte, e ha tirato fuori Marini e poi Prodi fondatore del PD, e siccome sul Prodi fondatore del PD il PD ha perso un bel pezzo dei suoi voti, la cosa è marcita, e a questo punto hanno deciso di salvare l'Italia chiedendo a Napolitano il grande sacrificio che lui ha accettato di fare, insultando tra l'altro i partiti, siete incapaci, incompetenti, eccetera, e però nella logica già partita l'elezione, che ormai l'ipotesi, perché qual era il problema? Il problema era il PD da solo, insomma con SEL e Centro Civico, aveva una larga maggioranza della Camera, al Senato, come spiegavo stamattina, no. E di conseguenza quello che voleva fare Bersani, che era il vincitore delle elezioni, perché era quello che aveva avuto più voti, era di fare un governo e andarsi a cercare in voto il Senato. Ipotesi molto pericolosa, perché sui numeri non si scherza, il PD non è mai riuscito ad arrivare a contare fino in fondo, infatti ogni tanto fanno degli errori di computo, la matematica non piace neanche al PD, e a questo punto c'è il grosso rischio di avere un tonfo. Con il problema che a quel punto si sarebbe dovuto andare a nuove elezioni, ma nel semestre bianco non si possono sciogliere le Camere, il Presidente le aveva sciolte prima, ormai stava scadendo, anzi era scaduto, erano le Camere sciolte, il Presidente scaduto, il governo che non si formava, situazione di stallo, per cui hanno deciso di puntare sulle grandi alleanze, e la grande alleanza ha votato il grande vecchio, che ha detto adesso facciamo un governo di grande alleanza. Sapete chi dovete ringraziare di tutto questo? Gli elettori italiani, naturalmente. Mica si può prendersela sempre con l'arbitro, il problema è ci sono i giocatori e ci stiamo giocando tutti noi. Ci sono altre cose? Cambiato bar?
Sì. Con quali criteri viene deciso da parte delle autorità competenti lo scioglimento di un partito?
Ah, no, ma nessun criterio. Cioè lo scioglimento del partito non viene deciso da nessuno, non ci sono autorità competenti, solo il ricostituito partito fascista può essere sciolto, lì c'è un'apposita legge, ma è una sentenza di un giudice. I partiti non vengono sciolti dalle autorità, ma scherziamo? Si sciolgono di solito per autodistruzione, nel senso si suicidano. Capita. Posso andare avanti? Vabbè. Dunque, Dicendo Obama, avete visto che Obama ce l'ha fatta, è riuscito a superare lo scontro con i repubblicani, incredibilmente è riuscito anche a muso duro a evitare di cedere sulla riforma sanitaria, quindi partita l'attuazione della riforma sanitaria e doveva partire, come vi avevo accennato, con questa asta delle mutue assicurative, cioè tutti potevano offrire l'assicurazione sanitaria, così che gli americani, anche con un contributo dello Stato, potevano scegliersi l'assicurazione. Dichiarazione di Barack: nessuno è più frustrato di me, non cerco scuse. Il sito web per l'acquisto di polizze assicurative che abbiamo predisposto nell'ambito della riforma sanitaria è troppo lento e molti utenti ci sono rimasti intrappolati dentro, per cui adesso si è bloccata l'attuazione. Cioè, quello che i repubblicani non sono riusciti a ottenere facendo ostruzionismo sulla questione del ceiling, del tetto del bilancio, hanno di fatto acquisito con il semplice fatto che i geni della Silicon Valley hanno creato un sistema informatico utile, per cui la riforma non sta partendo. Ve lo segnalo solo perché fa ridere, ma anche perché l'uomo più potente del mondo ha qualche problema, come vedete. Per la mia prima volta in assoluto, e la prima volta in vita mia, e non credo che avrà un secondo episodio, oggi ho comprato tra i vari giornali anche il giornale dei Vescovi Italiani, L'Avvenire. Perché? Perché stamattina ho sentito che c'erano dei dati interessanti sul delirio finanziario mondiale, infatti ci sono dei dati interessanti, ma non ci sono le fonti da cui hanno preso, per cui sono scientificamente non utilizzabili. Però sfogliandolo ho trovato due perle, perché uno dei lavori per cui commento i giornali è anche per segnalarvi le perle. Titolo non piccolo, come vedete, un'intera pagina dedicata al diritto alla vita, il bivio di Strasburgo, Strasburgo e Parlamento Europeo. Oggi è il voto dell'Europarlamento la risoluzione che promuove l'aborto e nega uno di noi. Allora, ho detto questa cosa, ha detto qui. Qualcuno si è impazzito. C'è una risoluzione in questione? Certo che c'è. E la possiamo anche vedere. A7, c'è un nome in codice, 03036, c'è un 7 di più, 0306, sì. Uno slash 2013. Eccola qua, Europa. Siamo connessi con Strasburgo e il suo Parlamento. È una relazione relativa a una proposta di risoluzione, cioè di uno strumento di indirizzo politico, la risoluzione del Parlamento Europeo, che riguarda la salute e i diritti sessuali e riproduttivi. Ora, se uno ha la voglia di scorrere tutta la delibera, vedrà che non è, come dice, la risoluzione che promuove l'aborto, ma è una risoluzione che promuove politiche in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti UE. Non si parla mai di diritto d'aborto, ovviamente. Gravidanza non programmate e desiderate, accesso alla contraccezione e servizi per un aborto sicuro, come dire, è la tutela della salute collegata alle pratiche abortive, educazione sessuale completa e servizi su misura per gli adolescenti, prevenzione e cura delle infezioni sessualmente trasmissibili, la violenza in relazione ai diritti sessuali e riproduttivi, la salute, i diritti sessuali e riproduttivi e gli aiuti pubblici allo sviluppo, non dell'aborto, ma la lotta all'HIV, cioè all'AIDS. Stop. Per cui la notizia è semplicemente falsa. Naturalmente, che cos'è il vero? Il vero non è quello che dice. Questo progetto di risoluzione dichiara l'aborto un diritto fondamentale, domanda una garanzia di finanziamento dell'associazione promotrice dell'aborto, promuove la procreazione medicamente assistita per nubili e lesbiche, minando il diritto del bambino a conoscere nella misura del possibile i suoi genitori. Non è vero. Non è vero. Questa è pura ideologia. Ma mi ha colpito che a un certo punto dice anche: la situazione giuridica è tuttavia chiarissima. Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Cranchamp, ha dichiarato che l'uomo esiste a cominciare dalla fecondazione e che l'embrione rappresenta uno stadio preciso dello sviluppo del corpo umano. Falso. Andiamo a vedere la sentenza della Corte di Giustizia, che è una sentenza famosa d'altra parte. E anche, per certi versi, discutibile. Eccola qua, sito della Corte di Giustizia. Con tutta la velocità del caso ci colleghiamo. Sentenza Brustle, famosissima, contro Greenpeace. È una sentenza importante, molto discussa, che riguarda, sapete cosa? La brevettabilità degli embrioni umani. La brevettabilità. Posso io brevettare un embrione umano? Posso brevettare esclusione dell'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali e commerciali? Posso fare commercio di embrioni umani? Questo è il problema. E il dispositivo della sentenza ci dice: l'articolo 6 della direttiva del Parlamento deve essere interpretato nel senso che costituisce un embrione umano qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, eccetera. Spetta il giudice nazionale a stabilire se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stato della blastocisti costituisca un embrione umano. L'esclusione della brevettabilità relativa all'utilizzazione degli embrioni umani a fini industriali. Capite? Allora, questa è una sentenza famosa, perché è una sentenza che tocca un problema molto discusso sia in Europa che in America. Le tecnologie avanzate stanno creando le possibilità di creare cellule staminali da embrione umano e anche di creare tessuti da embrioni umani. E quindi c'è stato il problema di intervenire per dire che cosa sia un embrione umano e che cosa siano le cellule che abbiano natura umana, per evitare che siano fatte oggetto di brevetto e commercio, che è una cosa diversa dall'aborto. Direi proprio di sì. Mi dispiace per i vescovi, ma dicono bugie. E anche un'altra sentenza che portano solo loro, che è una sentenza interessante perché ci tocca in qualche modo, ha un titolo: la Corte Europea scarcera un leader dell'ETA. L'ETA è il movimento armato di autonomisti baschi. E che cosa è successo? Che riguarda una terrorista, Ines del Rio Prada, leader sanguinaria del Comando Madrid. La donna era stata arrestata nell'87 e condannata a 3.828 anni di carcere. Sì. E un giorno. No, scusa. 3.828 anni di carcere è un giorno. È quello che ha fatto. In una serie di processi per i 23 omicidi commessi. Non era sicuramente una persona simpatica. Il codice penale del 73, in base al quale è stata giudicata, prevedeva per ognuno un massimo di 30 anni. Allora, che cosa è successo? Che in seguito i tribunali spagnoli calcolavano eventuali benefici di pena sulla pena massima. Del Rio sarebbe dunque dovuta essere rilasciata il 2 luglio del 2008, perché aveva scontato la pena massima, dopo 21 anni. La scarcerazione però non è stata posticipata al 2018, perché due anni prima, nel 2006, la Corte Suprema aveva introdotto la cosiddetta dottrina Palò, dal nome di Palot, colpevole di 33 omicidi e prossimo alla liberazione proprio grazie agli sconti. Per impedirne il rilascio, il tribunale stabilì che il calcolo dei benefici sarebbe avvenuto sul cumulo delle pene nel frattempo aumentate dal nuovo codice penale. Aia! Era successo che per evitare di scarcerare uno che si era macchiato di 33 omicidi, il tribunale aveva applicato retroattivamente l'aumento delle sanzioni massime. E questo è vietato. È vietato del principio di retroattività delle norme penali. Proprio il carattere retroattivo della decisione ha provocato la reazione di Strasburgo, che ha condannato la Spagna per la violazione dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ora, a parte che la condanna obbliga lo Stato a provvedere, ma non è che scarceri nulla, voi capite che qui non è che viene scarcerata lì la leader eletta perché la Corte europea si è inventata quella cosa, qua ha applicato alla lettera quella che è un principio fondamentale, la irretroattività della legge penale. A questo principio, peraltro, si appella un altro martire della violazione dei diritti fondamentali, Silvio Berlusconi. È lo stesso principio che sta dicendo la legge Severino è una legge retroattiva. Perché? Perché fa discendere delle conseguenze negative per aver commesso un reato, che è commesso peraltro prima dell'entrata in vigore della legge. Ma di questo vi ho già parlato, ma come vedete i problemi sono seri e meno, sono un po' dappertutto. Vernetti torna al PD dopo l'esperienza del API, ma per iscriversi deve dare i 20.000 euro dovuti nel 2008 per la candidatura. Qual è il problema? Questo ex rutelliano Gianni Vernetti Torinesi lasciò il PD per andare con Rutelli. C'è una regola, credo anche scritta nello statuto da qualche parte del PD, che dice i candidati eletti, i candidati devono anticipare come contributo un contributo alle spese elettorali di 20.000 euro. Norma pesantina, perché questo è un contributo della campagna elettorale. Dove si recupereranno quei 20.000 euro? Si domanda uno. Beh, si recuperano su quello che poi saranno le prebende prese alla Camera del Senato, cioè l'indennità parlamentare. E voi vedete come le cose incominciano a tessere un filo maleodorante, come tu anticipi 20.000 euro, poi se vieni eletto quegli euro li recuperi sulla tua indennità e quindi paghi al partito. Questo qua si era fatto eleggere e dopo essere eletto ha detto ciao, parlo in un altro partito e i 20.000 euro non te li do. Adesso che vuole tornare nel PD gli dicono sì, ma avevi 20.000 euro da darci. E insomma diciamo che la politica ha una strana come sovrapposizione con questioni di bottega. Non so quali siano le regole del PD attualmente, ma una volta nella Prima Repubblica i partiti di sinistra avevano una regola che qualcuno ancora c'ha, e cioè che chi era eletto o aveva cariche politiche versava il suo stipendio alle casse del partito, il quale restituiva uno stipendio parametrato al contratto dei metalmeccanici, per cui il deputato cassava 12-13.000 euro, parte indennità, quelle che sono per le spese, i borsi spese, le dava il partito e il partito gli dava uno stipendio che sarà stato, non so, 3.000 euro. Questa è la regola, è una regola altamente morale, come vedete, non ci si arricchisce di politica. Questa regola mi sembra un po' meno chiara, anche di difficile rapporto con la democrazia. Se io 20.000 euro non ce li ho, non posso essere candidato? Oppure questi 20.000 euro sono una sottoscrizione futura, nel senso che solo se sarò eletto poi troverò il modo per recuperarli? Come incide questo sulla quello che tutti quanti dicono volere, cioè l'abbassamento del costo della politica e dell'indennità parlamentare? Ve lo segnalo perché la notizia è curiosa, ma segnala un problema che curioso non è, anzi puzzicchia un pochettino. Ho ancora tre flash. Uno è un problemaccio, non solo nostro, questa rivelazione sulla intercettazione telefonica fatta dai servizi americani. Qual è la notizia di diritto costituzionale? Ovviamente la segretezza della corrispondenza è un principio costituzionale sancito e tutelato dalle leggi penali italiane, ma non è che possiamo fare causa alla CIA o alle altre agenzie americane per aver intercettato le trasmissioni italiane, è un po' difficile. E allora è scattato il COPASIR. Chissà che cos'è il COPASIR? Il COPASIR è un comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, è un organo composto da 5 deputati e 5 senatori, presieduto da un esponente dell'opposizione e ha il compito di vigilare sui servizi segreti. Noi abbiamo 2 agenzie di servizi segreti, la sicurezza interna e la sicurezza esterna, che dovrebbero essere segrete e siccome sono segrete sono anche molto allarmanti. In una democrazia il segreto ci sta mica. E allora una commissione parlamentare bicamerale ha il compito di vigilare sulle agenzie, per cui può accedere anche ai dati delle agenzie, può chiederli. Le agenzie sono segrete per tutti, ma non per il COPASIR. E questo spiega la notizia, cioè il COPASIR, notizia presa dal Corriere della Sera, sta chiedendo informazioni, ha convocato i capi delle agenzie e gli sta chiedendo: diteci un po' che cosa è successo. Le risposte che abbiamo avuto dai vertici delle nostre strutture non sono affatto tranquillizzanti e l'audizione del sottosegretario Minniti dovrà servire proprio per tendere maggiore chiarezza sulla posizione del nostro governo. Appare evidente che gli Stati Uniti abbiano acquisito informazioni su persone e autorità in tutta Europa. Quali elementi concreti esistono per escludere che questo sia accaduto anche nei confronti dei politici e autorità del nostro paese? E poi segue dicendo: c'è sempre il sospetto che i nostri servizi segreti, che lavorano a stretto rapporto con i servizi segreti americani, per esempio per tutta la lotta al terrorismo, abbiano concordato procedure, consentito intromissioni. E voi capite che questo è molto preoccupante, perché la nostra vita politica è scandita da rivelazioni su telefonate intercettate. Se sono intercettate dalle nostre procure, di scatto la responsabilità dei magistrati che non hanno vigilato sul segreto d'ufficio. Ma se vengono invece i dossier vengono dai servizi segreti americani, la nostra politica è decisa altrove. Se vogliono affondare il governo Letta, creano un bel dossier sulle telefonate che Letta fa la sera alla sua amichetta nei casi migliori, al suo amichetto nei casi più drammatici, e il dossier lo affonda. E voi capite che questa è una grossa preoccupazione che hanno tutti. Volevo segnalarvi questa notizia perché questo è un nodo molto delicato. Il COPASIR è citato nel vostro manuale, ma il problema è la funzionalità di un organo parlamentare. Noi abbiamo organi parlamentari, come in questo caso, che si occupano di cose segrete. Il Parlamento è basato sul principio di pubblicità, le cose segrete sono basate sul principio opposto. Quando si è dovuto decidere chi fosse il presidente di questa commissione, c'è stata una grossa guerra tra i 3 partiti di opposizione, Lega, SEL, 5 Stelle. Hanno scelto uno della Lega, Stucchi, che io non conosco, nessuno conosce, speriamo che non sia un gangster, perché voi capite che queste funzioni sono funzioni a loro volta delicatissime, ma è l'unico strumento che noi abbiamo per vigilare sui servizi segreti. Adesso siamo alla cronaca sportiva. Contromossa di Alfano e Quagliarello. Silvio vuole la crisi con la decadenza, ma sono già pronti i gruppi autonomi. No, io ve la cito soltanto per una cosa interessante. Voi sapete che si sta dibattendo e i partiti si stanno schierando sul nodo voto palese o voto segreto per la decisione sulla decadenza. Problema che non c'ha una soluzione chiarissima, perché deriva da una preventiva decisione su che cosa sia il voto del Senato. Adesso siamo, la Giunta ha finito con la sua proposta decadenza, il Senato deve votare. E il problema è un voto sulla persona, è un voto su Berlusconi o è un voto sull'istituzione? Lesa o non lesa l'autonomia del Senato? Perché nel primo caso per regolamento c'è il voto segreto, nel secondo caso per regolamento c'è il voto palese. E la questione, al di là del voto palese, del voto segreto, è una questione su che cosa sta facendo il Senato. Perché se il Senato sta dando un giudizio sulla persona, a parte che sarebbe l'ennesimo grado di giudizio, e si rafforzerebbe l'idea che è giudice, cosa che è palesemente inconsistente che il Senato sia giudice in questa fase. Se invece sta semplicemente facendo una valutazione politica, se la sentenza della Cassazione compromette l'autonomia del Senato oppure no, perché questo è a rigore il senso del ruolo del Senato in questa fase, è chiaro che non è un giudice. Ma è chiaro che non è un voto sulla persona, non si sta discutendo su è giusto o sbagliata la sentenza, perché questo il Senato non può discutere, il Senato deve solo discutere se quella sentenza è animata da una volontà di colpire l'autonomia del Senato oppure no. E allora il voto segreto non c'è. Ma la cosa interessante qual è? Perché la vita politica è sempre più ricca. Allora, la prima cosa è, vabbè, questo riguarda la scissione del PDL, ma non ci interessa. Voi sapete che in questo momento il PDL rischia la scissione, ma l'incubo è che in aprile ci sono elezioni al Parlamento europeo. E quindi quello che accade adesso nei partiti è giudicato dagli elettori fra pochi mesi. Tra l'altro con uno sbarramento del 4% per le elezioni europee, per cui corrono il rischio quelli che spaccano il PDL di poi fare la fine del topo nella bottiglia, nel senso che non riescono a fermarsi elettoralmente. Ma quello che volevo leggere è un'altra cosa, sulla decadenza. Anche sulla decadenza Alfano ha detto a Berlusconi di non farsi illusioni. Gli ha spiegato che difficilmente arriveranno sorprese positive dal voto segreto. Sarà dunque meglio che inizi a convivere con l'idea dell'uscita del Parlamento. Cito tra virgolette, tutti quelli che temono le elezioni anticipate hanno interesse a votare contro di te, perché sanno che il PD non reggerebbe un minuto se nel Senato ti salvasse. Ah, com'è interessante la politica italiana. Decifriamo questo messaggio. Perché si sta dibattendo voto palese, voto segreto? Perché 5 Stelle e PD, parte di PD, dicono vogliamo il voto segreto, vogliamo il voto palese, non lo dicono, pensano, perché così controlliamo i nostri deputati, perché temono che nel segreto delle urne, nel segreto del voto, ci sia qualche francotiratore, cioè qualcuno che vota a favore di Berlusconi. Questo è il timore. Dice Alfano, tu pensi di essere avvantaggiato del voto segreto? No, perché siccome il Parlamento c'è un sacco di gente che teme di dover andare alle elezioni anticipate, perché non sarebbero gli eletti, non vogliono che il PD si distrugga. Si fa un voto segreto, dalle urne del voto segreto escono 100 voti in meno di quelle previste, tutti dicono sono 100 pidini che hanno votato contro l'indicazione del partito a favore di Berlusconi. La conseguenza è che il PD si spacca. Se il PD si spacca, cade il governo. Se cade il governo, elezioni anticipate. tutti coloro che non vogliono le elezioni anticipate fanno il percorso inverso e quindi dicono: non voglio le elezioni anticipate, non voglio che cada il governo, non voglio che il PD si spacchi, non voglio che nel segreto delle urne ci siano 100 voti in meno e quindi voto a favore delle decadenze, benché il mio schieramento sia contrario. Per cui alla fine può essere che col voto segreto nelle urne ci siano più voti favorevoli alla decadenza di quanti sono dichiarati. Vedete lo scherzo del voto segreto qual è? Il voto segreto rende chi vota irresponsabile e quindi consente che si compiano dei gesti legati da un conflitto di interesse. Io non sto votando sul problema, ma sto votando in vista delle conseguenze negative che possono derivare a me da tutta una serie di eventualità. Siamo in Italia e questa è una delle tante pagine dolorose della nostra vita politica e istituzionale. Ultima cosa di questa carellata, la Repubblica, vi leggo il titolo, legge elettorale, siamo all'ennesima puntata del capitolo, eravamo rimasti l'altra settimana che il PD e 5 Stelle erano d'accordo sull'Iberico, ricordate? Legge elettorale, Matteo Renzi, la spunta, al Senato i Dem, democratici, virano sul doppio turno. Cioè a distanza di una settimana è cambiato il sistema elettorale d'opzione. Vi ho già spiegato che cos'è il doppio turno. È da tutti indicato come il sistema elettorale migliore per l'Italia. Ma c'è un ma. Però c'è un ma, suona meglio. Tuttavia c'è un ma. Il doppio turno funziona benissimo. In questo senso, noi si va a votare, questo è sempre un cappello di una suore, noi si va a votare e ci troviamo di fronte un certo numero di liste, partito A, partito B, partito C, partito D, partito E, partito F, G, e arriviamo fino all'H perché poi non c'è più lavagna. Ok? Sono una quantità di partiti, questo è un partito conservatore, questo è progressista, questo è cattolico, questo è laico, questo è ambientalista, questo a favore dell'industria, questo a favore della pesca sportiva e questi sono i pensionati che non mancano mai. Uno va a votare e dice: io sono un po' ambientalista, un po' pensionato, un po' conservatore, vabbè, diciamo che voto per questo partito. Quell'altro vota invece per questo perché lui è un democratico, quest'altro è un ambientalista e vota per questo. Il sistema doppio turno è un sistema maggioritario. Il sistema della majority, per cui se al primo turno non c'è qualcuno che conquista la maggioranza assoluta dei voti validi, che può capitare, si va al ballottaggio e mettiamo che il ballottaggio vadano questo partito e questo partito. Vanno al secondo turno al ballottaggio, questo ha raggiunto, non so, il 22% e questo ne ha raggiunto il 23%. Questo ne ha raggiunto il 15%, questo il 14%, e questo il 2% e quindi non conta niente, come sempre capita ai pensionati. Si va al ballottaggio A contro B. Allora, al primo turno io ho dichiarato il mio voto a favore, non mi ricordo di che cosa, dei pescatori di Frodo. E non c'ho il mio candidato da votare, per cui devo scegliere tra due candidati che non sono i miei di prima scelta, first choice, ma sono i miei di seconda scelta, e quindi tendenzialmente scelgo quello che mi dispiace di meno. Non è riuscito il mio candidato giovane, bello, carino, simpatico, sportivo e che canta bene, e sono usciti due vecchiacci rincoglioniti, devo scegliere quale dei due mi fa meno senso. D'accordo? La campagna elettorale del secondo turno sarà diretta a promettere e promuovere alleanze con tutti gli altri. Per cui di solito capita che alcuni partiti si schierino ufficialmente e alcuni dicono non me ne frega niente, non do indicazione ai miei elettori, lascio i miei elettori liberi di scegliere. Ma che bravo, che codardo anche. Al secondo turno di conseguenza si vedono delle possibili alleanze, delle possibili coalizioni. Ma badate, sono coalizioni complesse, perché io a questo punto dico, io sono il partito B, ho i voti di F, e questo mi semplifica moltissimo se devo eleggere il Presidente della Repubblica, che è uno. No? Se devo vedere lo scontro Sarkozy contro Hollande, Hollande dice votate per me, Sarkozy dice votate per me, Hollande cerca la sua alleanza, Sarkozy cerca la sua alleanza, alla fine si va al ballottaggio, uno dei due prende i voti. Si è preso dei debiti politici, ma è stato eletto. Qual è il problema? Se invece di votare uno votiamo tutti i seggi del Parlamento che sono centinaia, per uno, ognuno di questi collegi si sceglie un deputato con questo sistema. Per cui per ogni collegio si va al ballottaggio, se uno è candidato non raggiunge il 50% più uno dei voti al primo turno. Ma noi non abbiamo nessuna sicurezza di risultato finale. Capite? Nel senso che mettiamo che questo primo collegio ci sia Forza Italia o come si chiamerà contro PD. I 5 Stelle scelgono PD e vince PD. Nell'altro collegio c'è Forza Italia contro PD e vince Forza Italia. Nel terzo vince PD, nel quarto Forza Italia. Ci sarà qualche collegio in cui il secondo partito non è uno dei due, ma il secondo partito è, mettiamo, 5 Stelle? Perché scrivo G? È 5. A questo punto è probabile che i voti del PD non vadano a Forza Italia, ma vadano a 5 Stelle, per cui in questo collegio comincerà a essere un voto per 5 Stelle. In un altro collegio va al ballottaggio non Forza Italia, ma PD contro 5 Stelle. I voti del Forza Italia vanno a 5 Stelle e quindi sarà votato un 5 Stelle e così via per tutti i 630 collegi. Qual è il risultato finale? Boh. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere perché secondo me a naso questo sistema farebbe vincere 5 Stelle. È probabile che alla fine 5 Stelle avrebbe più voti degli altri. Dipende da quanti sono i collegi in cui 5 Stelle riesce a arrivare secondo, non arrivare primo, ma arrivare secondo, perché il primo si tiene i suoi voti, il secondo può chiedere i voti di 5 Stelle magari. E questo rende abbastanza imprevedibile la situazione, ci possono essere altre situazioni, per esempio in questo collegio si presenta la Volkspartei, perché siamo in Sud Tirol, qui si presenta l'Union Valdôtaine, è un'altra questione, qui si presenta la lista di centro, Casini e Casotti, nuova lista che stiamo formando per un centro responsabile, moderato, aperto e democratico, è anche sociale però, Va bene? Voi capite come diventa profondamente imprevedibile questo quadro? Naturalmente questo potrebbe significare che le alleanze si fanno chiare per tutti. E allora magari può essere che tra il primo turno e il secondo turno i 5 Stelle, che sono il terzo partito, forse sono il primo, forse sono il secondo, non ha importanza, ma il terzo partito dichiari pubblicamente: noi appoggeremo il partito X. Fanno un patto repubblicano, si chiama così, e cioè si mettono d'accordo che dove c'è X forte, B si ritira e vota il terzo partito, e invece dove c'è B forte si ritira il 5 Stelle e vota B. Questo dovrebbe essere il modo che consente a un certo punto di fare un'alleanza di questo tipo, o un'alleanza di questo tipo, difficilmente un'alleanza di questo tipo, difficilmente, perché sarebbe un po' cortocircuito, e in questo modo si riesce a immaginare come si esce con un'ipotesi di governo. Il sistema a doppio turno è un sistema che funziona benissimo a livello comunale, dove si vota il sindaco. Funziona benissimo in Francia, dove si vota il Presidente della Repubblica. Ma in Italia, dove si votano 1000 parlamentari, diventa un sistema di quasi impossibile lettura in previsione. A me sembra così, poi non sono un tecnico del sistema elettorale, piuttosto mi sparerei la tempia, ma può essere che ci sia una via di fuga, che si possa regolare il sistema. Questo è il motivo perché sostiene però la tesi del semipresidenzialismo. Oggi nel dibattito sulle riforme costituzionali c'è un un rilevante movimento capeggiato da Quagliarella a favore della soluzione semipresidenziale come modello francese di una volta. Non si può dire modello di Putin di oggi, dobbiamo dire il modello francese di una volta. Quagliarella, l'unica cosa che ha studiato di uno storico è De Gaulle e il governo è la Costituzione gollista, per cui è chiaro che quello gli piace molto. E allora questa idea del doppio turno è l'idea che rafforza la proposta di una riforma costituzionale in segno semi-presidenziale. Ho finito le parole. A domani.